E durante il nostro ultimo incontro abbiamo parlato di validità. Abbiamo parlato di validità del costrutto, di validità interna. E ve l'ho proposta come la parte centrale dell'attività di ricerca che noi svolgiamo, nel senso che quando vogliamo fare una ricerca, una derivazione empirica, naturalmente è importante avere un buon disegno, avere delle buone idee su cosa osservare, cosa fare, quali temi fare. Naturalmente è molto importante anche tenere conto, controllare, prevedere, tenere sotto controllo tutta una serie di fattori di disturbo che potrebbero così togliere valore alla nostra ricerca. Abbiamo parlato di validità del costrutto, dicendo che è importante che noi ci preoccupiamo del fatto che certe operazioni che facciamo per definire il problema, per osservare, per avere informazioni, potrebbero in realtà non misurare, non considerare il fenomeno che stiamo, che vorremmo analizzare. E quindi tutta una serie di processi di controllo e di problematiche che dobbiamo tenere presenti quando progettiamo e conduciamo questa ricerca. La validità del costrutto, poi abbiamo parlato anche di validità interna. Sì, no, era fatta apposta. Era fatta apposta. Vi ricorderete che l'altra volta, facciamo una parentesi, ok? L'altra volta abbiamo detto come si fa, come si farebbe, per esempio, a ridurre il carico cognitivo legato con la richiesta di ascoltare le lezioni di quest'aula. E allora abbiamo detto, quali potrebbero essere i fattori che aumentano il carico cognitivo? E in primo luogo abbiamo votato ed è venuto fuori, secondo voi, il fattore più importante per ridurre il carico cognitivo sarebbe fare delle pause. Abbiamo fatto delle pause più lunghe l'altra volta. Questa volta guarderemo le altre varianti, una delle quali, per esempio, è il fatto che la lezione può essere con o senza slide. Bene? Cosa serve la slide? Avercela riduce il carico cognitivo? A voi il giudizio, non andrò a lungo avanti così, ma saremo senza slide per un pezzettino. Questo ha un effetto sul carico cognitivo? Cioè in questo momento voi state ascoltando me e non vedete la scaletta, ok? Allora, facciamo questo esperimento, cerchiamo di capire se è più fastidioso che non sentire bene e vedere però anche un PowerPoint. Quindi diciamo adesso sperimentiamo alcune alternative e poi dopo ci diciamo, riflettiamo tra di noi, naturalmente facciamo una valutazione molto soggettiva di questo fattore. Ok? Quindi, la volta passata abbiamo fatto le pause, ma non vi preoccupate, faremo delle pause anche questa volta. Comunque abbiamo fatto delle pause più spesso e più lunghe. Questa volta, adesso, stiamo lavorando senza slide, poi avremo le slide, poi avremo, per anticipo, delle slide con dei font più o meno facili da leggere e poi faremo una valutazione, ok? Voteremo qual è la situazione più problematica secondo noi, secondo la nostra sensazione soggettiva e come quali misure ci possiamo inventare per tenerla sotto controllo. Quindi sappiate, non ve lo dovevo dire perché ora voi siete attivati, no? Però siamo qui con un doppio ruolo, quello di sperimentare, no? E studiare e riflettere su come si può fare ricerca, quindi bisogna iniziare. Allora, validità del costrutto, validità interna. da tutti gli aspetti che possono interferire con la variabile che noi abbiamo introdotto. Ok? Io oggi studio qui con voi il carico cognitivo, introduco un fattore bellissimo che lo riduce, che adesso non so cos'è, ma insomma non so, l'uso dei video, no? Nella spiegazione, e poi però non mi accorgo che ci sono tutta un'altra serie di fattori che potrebbero più semplicemente spiegare, che ne so, il fatto che a quest'ora, non so, dopo un pranzetto o alla mensa, che comprendeva le lasagne, ho visto il timballo, l'attenzione è già un po' ridotta, ma di fatto sai, di no, chi ha preso le lasagne, ho guardato la lista oggi del menù. No, però insomma, no? Un pochino. Cioè, mettiamo a confronto se ho mangiato l'insalata e chi invece ha mangiato tutti in ballo, poi vediamo i processi di attenzione. Posso aver fatto una selezione sbagliata, abbiamo detto, no? Prendo soltanto le persone che a quest'ora sono disponibili a restare, mentre poi ci sono altre persone che lavorano, sono andate via per altre ragioni, no? Quindi è possibile che selezioni solo, mettiamo le persone più interessate e non le altre. E poi dunque, oggi volevo parlare, se lui me lo consente, volevo parlare della validità esterna. Adesso farò partire la presentazione. Bene, vediamo se ce la faccio. Parte? Di fare raccolte di dati, no? Ricche, eccetera, molto più probabilmente ciascuno di noi potrà lavorare con dei gruppi limitati, ridotti, no? E quindi che cosa dà una validità esterna? Il fatto che certe ricerche vengano riprodotte, replicate, si ottengano dei risultati congruenti tutte le volte che si utilizza. Molto spesso le ricerche invece purtroppo vengono svolte, come dire, una volta, no? Dopodiché non c'è un aumento della validità esterna attraverso la replica di questi esperimenti, non solo nel nostro contesto, quello educativo, psicologico, ma anche in altri contesti. Io leggevo articoli che mi facevano, che riportavano dei risultati impressionanti condotti in contesti, diciamo, di scienze più dure, no? Quindi biologia, chimica, ricerche che vengono condotte, diciamo, una volta e poi dopo non vengono replicate, perché replicare in un certo senso è inutile, no? Non è gratificante come fare una ricerca, no? Perché uno dice, vabbè, per un risultato così sì, devo replicare per aumentare la validità esterna, però poi di questi dati magari non so cosa farne, perché è più difficile pubblicarli, è più difficile ripresentarli, no? Quindi la replica degli esperimenti, anche in contesti dove uno si aspetterebbe, non so, una ricerca biomedica o quella, no, che riguarda anche la nostra salute, uno si aspetterebbe una replicabilità e a volte invece questa ripresa non viene fatta. Quindi, validità esterna, possiamo generalizzare risultati ad altri soggetti, altre situazioni, ad altre modalità di osservazione e di manipolazione, no? Nel senso che magari io posso variare leggermente le misure, le cose che vengono osservate. Quando noi facciamo una raccolta di dati, per esempio abbiamo un certo test che utilizziamo, no? Dopodiché, avendo fatto quel test, diciamo che abbiamo fatto un intervento che ha un effetto sulla memoria, quindi un certo generale. Anche se uso un test che è diverso da quello usato da un altro, dovrebbe ottenere gli stessi risultati, congruenti, coerenti. Il problema è che talvolta cosa succede? Appunto, che difficilmente noi avremo a disposizione tantissimi soggetti per fare le nostre sperimentazioni, le nostre indagini. Siamo interessati a una popolazione target, tutti gli studenti di scuola media, tutti i bambini con difficoltà di lettura, però poi abbiamo accesso soltanto a dei gruppi limitati, abbiamo accesso a quella che si chiama popolazione accessibile, che sono magari le scuole della regione, che già avere tre scuole o anche solo tre classi a volte è complicato. Qui abbiamo una popolazione accessibile, tre scuole della regione con 300 bambini e da queste selezioniamo un campione. Però poi vogliamo dire la nostra su tutti i bambini in Italia, no? Cioè faccio una ricerca su 300 bambini, mai fatta, no? 300 soggetti, sì, forse una volta. Da questi noi prendiamo un campione, otteniamo dei risultati e poi però pretendiamo che questi risultati siano universali, no? Siano per tutti, quindi è un lavoro fatto da noi, può essere valido per tutti, insomma c'è una differenza e quindi la validità esterna può essere meno ferrata, meno forte di quello che vorremmo. Aumenta invece quando io posso riprodurre in altri contesti, appunto popolazioni diverse, strumenti diversi, contesti diversi. sia in una stessa ricerca, perché faccio più di un esperimento, sia quando invece sono gruppi diversi che lavorano su questo. Infine, quello che noi sostanzialmente non guardiamo, abbiamo parlato dell'identità del costrutto, validità esterna, validità interna, e l'ultimo tipo di validità è quello legato all'uso della statistica, che appunto noi parleremo proprio così, giusto per capire due aspetti, cioè uno che riguarda il fatto che noi tendenzialmente lavoriamo confronti, che abbiamo un gruppo sperimentale, uno di controllo, oppure a volte abbiamo un gruppo unico che fa di controllo a se stesso. Quanto ne sapete di questo argomento oggi, poi faccio un training, poi lo rimisuro e vedo se c'è una differenza tra pre e post. Però queste analisi che noi facciamo sono sempre probabilistici, cioè non sono sicuri, non sono veri sempre, no? Noi concludiamo qualcosa sulla base di una differenza che troviamo tra i due gruppi su cui lavoriamo, però è una differenza probabilmente generalizzabile. Quindi corriamo sempre il rischio di dire sì, funziona, no, non funziona, perché magari il gruppo con cui lavoriamo non è perfettamente corrispondente all'altro. Insomma, un errore del primo tipo o del secondo tipo quando pensiamo che c'è un'efficacia, ma in realtà è per caso, proprio scelto dei soggetti un po' speciali, oppure perché il campione era così piccino che magari le differenze vengono mascherate da questo fatto e in realtà il mio trattamento non ha funzionato. Bene, a questo punto io ho messo in causa tutte le manipolazioni che dicevamo. Abbiamo usato dei font poco leggibili, abbiamo usato dei font piccoli, grigetti, è stato fatto così poco direttamente da con. E poi abbiamo usato le pause e poi abbiamo usato che cosa? Basta. Abbiamo usato i font, le slide, il rumore. Ah, il rumore è difficile da tenere sotto controllo. Come facciamo? Abbiamo parlato anche del rumore. C'è un rumore lì? Da 1 a 10? Abbastanza. Proviamo a stare zittissimi tutti. C'è anche il rumore un po' da fuori. È il sottofondo. Pensate che il rumore possa essere un fattore di carico cognitivo in aula? Sì. Come si fa a ridurre il rumore? Allora, voi sapete che io ho una passione per questo oggetto. La nostra rilevazione con il lavoro di altri ricercatori e quindi i costrutti inseriti all'interno di questa teoria sono molti adesso. Noi adesso prendiamo in considerazione alcuni fattori che potrebbero ridurre il carico cognitivo, per cui mi chiedo di votare a due domande, sarà una cosa veloce. Il PIN che vi propone è 62 40 100. Grazie. naturalmente questo è un concetto che è molto utilizzato in tanti contesti. Io ho cominciato a occupandomi di apprendimento multimediale, cioè quello che utilizza sia delle informazioni verbali che audiovisive. Però il carico cognitivo ci può essere tantissimo in un test, dovuto a tantissimi fattori. Chiaramente il rumore è uno dei più disturbanti e più incontrollabili, no? A meno che non venga da noi stessi. Stamani, per esempio, io preso il treno per venire a Porto Brugaro e nel mio scompartimento c'era un signore giovane che ascoltava musica e ogni tanto cantava, perché si vede che le canzoni che sentiva gli piacevano talmente e non ce la faceva resistere e cantava. E poi c'avevo proprio la signora che parlava tutto il tempo al telefonino con qualcuno, e più avanti sono venuti due bambini che non ce la facevano a contenere la loro esuberanza e il divertimento. Ecco, come si fa, no? Cioè, uno si compra le cuffie. È un fattore di disturbo, perché il parlato soprattutto entra, no? Non c'è modo di fermarlo, a meno che non abbia le cuffie, che si può vedere. Rumore può essere un rumore che esiste nell'aula, nell'ambiente dove si cerca di lavorare con i propri clienti, no? È un fattore possibile. Allora vediamo. Abbiamo 15 giocatori. Ci accontentiamo? Vado? Vai. Riduciamo il carico cognitivo. Due domande. Come possiamo ridurre lo sforzo, il carico cognitivo in quest'aula? Che te l'avevamo già provato un'altra volta, ricordate. Elimino il rumore. Concedo molte pause. Presentazione con senza slide. Font diversi, piccolo, Arial oppure Open Desk. Io usavo il colore sulle font, sui font. Votate. 12, 13. Allora, le pause vincono. Ora abbiamo provati tutti, no? E quindi dobbiamo riconoscere che la pausa è quella più votata. Mentre rumore, slide e font non sembrano essere particolarmente influenti. Ok, quindi dovremmo dire adesso abbiamo provato e quindi ha resistito alla prova, alla verifica. Prima era un'ipotesi e poi è diventata una raccolta di dati, per esempio qui. Ma come misuro il carico cognitivo? Chiedo, come ho fatto io. Quanto è faticoso da 1 a 5 il rumore, la non pausa, la non slide, il font piccolino? Oppure guardo chi fa multitasking. Durante quale di queste attività c'è più multitasking nell'aula? Cioè c'è più gente che parla con il vicino, che guarda il suo... quanto è faticoso, lo si fa prima anche voi, giusto? Abbandono dell'aula. Beh, multitasking, vedo il mio telefonino. Quanto è faticoso? Chiedo. Però quali sono i rischi? Abbiamo solo 7?
Non ho capito.
Allora aspetta, lo rifacciamo. Play. Mi sa che dovete rimettere dentro il numero, no, ci siete. Vado, eh? Allora, la prima. Two question. Prima, come si riduce? Sarà detto. Elimino il rumore. Dai, usate la sinistra, tutti. Beh, fatto. Ok, 17. Vabbè. Ah no, è stato una di cosa, poi il fare il rumore, chiudere il rumore, poi font e infine le slide. Le slide proprio non servono, però dite voi che non è scritta bene la domanda, forse sì, un po' così. Chi ha votato per le slide? Lei. Però l'aveva votato nel senso che sono positive.
Sì, l'avevo votata nell'altra votazione, poi le due, ma sono solita qui.
Va bene, quindi le slide, ora ci ripensiamo. Questa prova, diciamo, ci dimostra che bisogna sempre provare le domande prima di fare una nostra popolazione target, perché a volte si scrivono in un modo che non viene capito nello stesso modo, c'è un'incomprensione per cui uno risponde in realtà a una domanda diversa da quella che è presa. Come misura il tempo cognitivo? Qua mi sembra il modo migliore, insomma, no? Tutti questi vanno bene, secondo me. Ma qual è il migliore? Fatto? 16, 17, ancora uno, no?
Una non sapevo se scrivere.
Allora, chiedo, vincente, due, misura gli abbandoni, quante persone non abbiamo, tre, multitaschi, e uno, altro, cos'altro? Datemi idee, cos'altro è venuto in mente, oppure era per dire nessuna di queste, chi ha messo altro?
Era per dire nessuna di queste.
Ok, e vedi un'altra misura? Come altro potremmo fare? Come fareste? Beh, posso fare, per esempio, una cosa che viene fatto spesso è misurare il compito concomitante, no? Cioè, io faccio, mettiamo adesso qui, faccio un gran rumore, faccio partire la televisione, no? E vedi, ho studiato questo testo e poi vediamo alla fine quanto e cosa vi ricordate. Quindi, assumo che meno uno si ricorda, più era disturbato dal contesto ambientale. Per più è questo che si guarda in realtà. Poi la misura, no? Quindi io chiedo la 5 quanto era faticoso, viene usata spesso insieme. Quindi quelli facile da dare. Certo che è problematica, no? Perché quanto è faticoso un cuore in questo stanza stare attenti, no? È da 1 a 5. Chi dice 5? 4? 3? 2? 2, quindi 1, 2, 1, 0. Gli altri 0, perché mi manca il 3. Ma il 2 è suo, è uguale al 2 suo. Come si fa? Si può fare le somme? Ma non è media, la fanno, però è una, insomma, un comportamento statistico che qualcuno direbbe no, che non è una bella scala di probabile, la mia valutazione, cioè la differenza che c'è tra una valutazione su 2 e una su 2, ma se ora la andiamo fuori non c'è nessun rumore, io gli dico. Darete la stessa valutazione? Forse sì, ma non ci crederei.
No, per dire che Natale mi farà parlare un coso, un gelato.
A me lo piace no, perché me lo sono già fatto regalare un qua. Ecco, quindi se non mi porto lì. Allora, quindi qui, ricapitolando, che siamo qui a parlare di questa valutazione considerando due aspetti insieme, da una parte la validità esterna, interna del costrutto, la validità di errori, e per concludere che insomma quando noi facciamo considerare per riflettere sul fatto che noi spesso quando raccogliamo dei dati facciamo qualche errore di misurazione, che okay? Non abbiamo una bilancia di nanotecnologica perfetta, cioè abbiamo dei sistemi di registrazione che a volte non sono tanto corretti. Allora, possiamo fare però degli errori che sono sistematici o accidentali. L'errore sistematico è costante, cioè e mi fa avere poi dei risultati che non sono validi, ok? Perché? Perché io mi chiamo sbaglio l'indicatore, cioè dico sì, io voglio studiare il carico cognitivo e però misuro. Ora fammi venire in mente qualcosa che non c'entra, che c'entra poco, con l'attenzione. Guardo quanto uno è attento. Sì, c'entra l'attenzione con il carico cognitivo. Più carico cognitivo, più fatica mentale e meno sto attenta, no? Questo penso. Però non sono l'uno uguale all'altro. Io posso avere un gran carico cognitivo, però avere anche una forza di concentrazione tale che mi ci metto e faccio quello che devo fare. Io entreno, anche se ho quello che canta, riesco a concentrarmi sull'articolo che voglio leggere e mi ci concentro talmente che non sento più quello che ho alle spalle, no? Quindi non è sbagliato misurare l'attenzione in una situazione di carico cognitivo, però non è la stessa cosa, ok? Quindi a volte può succedere che faccio un test di comprensione che in realtà non ha domande di comprensione, ma ha domande di memoria. Quanti bambini c'erano nella storia? Chi vince? Può anche non essere una comprensione, no? Ma così l'ho letto, tanto lo ricordo, ripropongo dei nomi, ma un po' così, casualmente. L'errore accidentale, quindi c'è un errore sistematico, se sbaglio, test. C'è un errore accidentale quando invece, insomma, un po' le cose si usurano, no? O un metro, usalo, si allunga un po'. Ho un test, usalo, alla fine faccio un po', capito, così, un po' in grosso, no? Perché ormai aspetto un po' le risposte. Quindi l'uno e l'altro potrebbero ridurre un po' la validità delle linee dei miei risultati. Posso fare un errore quindi quando scelgo gli indicatori oppure quando li operativizzo. Sì, questo esempio lì secondo me c'entra molto, no? Faccio un errore di selezione dei soggetti, faccio un'intervista telefonica, solo che il telefono ormai non c'è più nessuno, quindi becco solo pensionati che stanno a casa nel pomeriggio, lei chi c'ha il telefono? No, magari ce l'abbiamo, no? Però fra qualche anno non ci sarà più, cioè fra le generazioni giovani non c'è più. Chi vive da solo e ha il telefono? Nessuno. Chi lei manda da tutto, cioè il telefono da sola.
La mia famiglia
solo chi è che sta da solo?
Io vivevo da sola prima di sposarmi.
Lei vuole sempre sarebbe il 3:30. Io ce l'ho il telefono, però mi accorgo che non uso mai, quando mi suona c'è cioè, o quello del cartone che vuole vendere, oppure Wind, Team, cioè non può durare, no? Non può, non serve più. Poi ce l'avete? Non ce l'avete il telefono?
Sì,
c'è
il cellulare. Sì, abbiamo la di riserva.
Vabbè, comunque, voi non siete un campione adesso che vi funziona, però diciamo in generale è possibile che uno sceglie una certa popolazione, però in realtà in partenza se penso qualcuno che non è mai potuto entrare nessun campione. Volete vedere qualche test? No, perché dopo c'ho un test da farvi fare, però cosa si fa? Aspetta. Dobbiamo fare un working memory. Click. Allora vi faccio vedere, cioè facciamo. Allora. Devo cominciare perché non si è capito. Allora, questo lì è un test di working memory. Torna indietro, c'è una dimostrazione. Bisogna colpire sul boss target quando la figura corrente ripete quello che hai visto. Qualche figura perfa. Clic per una demonstration. Clic di start, ce la faremo. Cuore, spoon, halt, libro, cuore, macchina, spoon, libro, pesce, libro, era due parti. Allora, matita. Matita, allora, gatto, matita, libro, bello, cuore, matita, questo non so, cuore, libro, libro, ah, bello, cioè devo pensare che devo ricordarmi di cliccare su la figura quando la figura è uguale a quella che ho visto due item fa. Ve lo segnalo ora in questo momento. In questo momento basta, in questo momento penso che sia importante avere una pausa.